pillola azzurra.
Pillola azzurra.
Fine della storia.
Fine della storia.
Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Pillola rossa.
Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nella
Pills.
Seguimi.
Ciao a tutti amici di Poliradio, rinizia una nuova stagione di Pills. Io sono Alessandro e oggi siamo qui con Riccardo, che l'avete sentito tante volte, ma oggi ci viene a parlare di un progetto interessantissimo.
Buongiorno a tutti.
Riccardo ci parlerà del progetto antologico a cura della casa editrice L'Erudita, che ha appunto a cura fatto da lui, che consiste in una serie di racconti raccolti appunto e scritti a quattro mani, giusto?
Giustissimo, praticamente si tratta di 11 racconti scritti da, appunto, da coppie, quindi parliamo di 22 autori per 11 racconti. Ed è stato appunto una collaborazione con la casa editrice L'Erudita, che è una casa editrice indipendente che fa parte del marchio più grande della Giulio Perrone Editore.
Perfetto, senti, allora sono io, venendo dalla locandina, sono tanti racconti, tu hai scritto il primo, però ci dovrebbe essere un tema che lega questi racconti, ce ne vuoi parlare?
Sì, praticamente quando abbiamo deciso insieme alla casa editrice di dare vita a questo progetto antologico, l'idea principale era cosa raccontare, quale fosse il filo conduttore, il filo luce di tutte quante queste menti, queste penne. E alla fine abbiamo capito che la cosa migliore era trovare un tema che in qualche modo fosse nella vita di tutti quanti. E quale tema se non la fine dell'estate? Una fine dell'estate che in qualche modo abbiamo vissuto tutti, chi più chi meno, in maniera traumatica e non per, magari per la mancanza già dell'estate, per la nostalgia di un amore, per la nostalgia di un'amicizia, per gli amici al lago, per gli amici in mare, in montagna, insomma per un momento che finisce e che quasi sempre poi corrisponde all'inizio di una scuola, all'inizio di un'università, all'inizio delle attività lavorative. E ovviamente questo senza limiti di età, perché ovviamente si può essere nostalgici della fine dell'estate già in tenera età, fino ovviamente alla più veneranda. E sicuramente il lato quello più interessante è il fatto che in ogni racconto c'è una figura importante, che è quella del bambino, che non per forza deve essere il protagonista, ma ci deve essere un bambino che in qualche modo ci ricorda appunto quel momento che, come ho scritto in quarta di copertina, ha posato paletta e secchiello per dare poi un passaggio verso l'adolescenza e non sapere appunto che quella sarebbe stata l'ultima volta.
Esatto, proprio mi volevo collegare proprio a questo tema. Tu mi hai detto di questi occhi del bambino che guardano, posano la paletta al secchiello per l'ultima volta, che sta a significare appunto il passaggio dalla età infantile a un'età un po' più matura, magari adolescenziale o addirittura adulta. Questo perché, correggimi se sbaglio, diciamo finisce il tempo dove si è un po' più ingenui, magari non si pensa veramente alle cose serie, ma solo a, diciamo, all'estate, che è un momento di svago e di divertimento, soprattutto, come hai detto te, si incontrano gli amici al lago, insomma si va in vacanza, per tornare appunto a una vita magari un po' più quotidiana e appunto più adulta, quindi magari di andare al lavoro e comunque sbrigare tutte quelle cose un po' più noiose, tra virgolette, no?
Guarda, ti ripeto, io penso che anche all'ascoltatore possa essere interessante chiudere gli occhi e immaginare per 3 secondi l'ultimo ricordo di un'estate da bambino. E quasi sempre tutti quanti hanno un ricordo di un'estate passata da bambino, che sia questo con la famiglia, con gli amici, oppure anche un'estate come abbiamo raccontato, come sono state raccontate da altre coppie all'interno del libro. Traumatiche, magari passate non in un'estate convenzionale, che non sia appunto quella del classico adolescente al mare, ma magari in situazioni familiari più complesse o comunque con problematiche di salute non indifferente. Cioè, alla fine dell'estate può voler dire tutto e niente, ma soprattutto può voler dire tanto per tante persone diverse.
Capito. Senti, allora, tu in particolare hai scritto, vedo dalla locandina, Il primo racconto che verrà presentato appunto in questa serie di eventi, che ricordiamo sono una serie di eventi che verranno svolti praticamente per tutta Italia, in cui ogni coppia appunto presenterà il proprio racconto. Il tuo racconto sarà presentato il 16 settembre a Foligno, giusto?
Giustissimo. Praticamente l'idea, questa ovviamente è più della casa editrice che mia, è legata al fatto che loro puntano tantissimo sugli autori esordienti e puntano tantissimo su questo tipo di presentazioni, cioè presentazioni sparse in tutta Italia. E io sono veramente felice di dare il via a queste presentazioni, non perché appunto il mio racconto sia il primo, ma semplicemente perché a livello di presentazioni abbiamo deciso appunto di dare l'apertura. E io appunto inizio da Foligno con la mia coautrice Angelica Falchi, poi appunto si va a Torino, si va a Milano e poi si procede appunto per Roma, Napoli e poi si scende giù in Sicilia tra Agrigento e Catania e poi si risale del sud di nuovo per Napoli e Roma.
Esatto, no, soprattutto in particolare Milano, per chi appunto non potesse andare a Foligno, comunque c'è la data di Milano, in cui dopo parleremo in particolare con Francesca e Martina, che sono le ragazze che hanno scritto il racconto che verrà presentato a Milano. Senti, io ti faccio un'altra domanda: com'è stato lavorare con Angelica? Difficile? Avete avuto difficoltà all'inizio?
È stato molto interessante sicuramente, perché era proprio questa l'idea geniale con la casa editrice, cioè creare una raccolta antologica, creare una raccolta di racconti che non fosse convenzionale. Perché scrivere un racconto è già di per sé arduo, ma scriverlo con un'altra persona, cioè entrare in connessione con un'altra persona e rispettare la sua onda senza appunto andare a disturbarla e senza che questa disturbi poi la tua. Quindi è un lavoro di frequenza, cercare appunto di entrare sulla stessa connessione e rimanerci fino alla fine del racconto. Quindi quello credo che sia la parte più difficile. Però se uno poi alla fine riesce a trovare il giusto modo, la giusta chiave per proseguire, credo che escano cose veramente, veramente interessanti.
E dopo questa bellissima canzone degli Oasis, noi ringraziamo Riccardo per averci introdotto il progetto in generale e il suo racconto e il lavoro appunto con Angelica. Lo ringraziamo appunto e lo salutiamo e iniziamo a parlare e a farci raccontare del loro racconto, in particolare della data di Milano, da Martina e Francesca.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao a tutti.
Intanto come state?
Bene, io sto al mare.
Esatto, beato a te che sei al mare.
Io invece sono a casa mia a Milano in questa giornata che non si capisce bene se sarà nuvolosa, spunterà il sole, vabbè.
Guarda, sono esattamente nella tua stessa situazione, quindi speriamo che spunti il sole.
Vabbè, io non parlo, ragazzi, allora perché sono in talento in questo momento.
Esatto, gli ultimi giorni
doppiamente.
Gli ultimi giorni prima dell'evento di Milano, no?
Sì, esatto.
Senti, allora, parliamo in particolare di quello che avete fatto voi. Raccontatemi un po' in generale del vostro racconto, di quello che avete scritto.
Senti, vuoi partire tu che scritto la prima parte, che dici?
Ma sì, va bene, anzi, in effetti, dai, a proposito di questa questione della prima parte e seconda parte, abbiamo fatto un po' un esperimento con questo racconto che si chiama Castelli di Sabbia. E abbiamo scritto un racconto a staffetta, quindi come diceva Martina, io ho scritto la prima metà e poi esattamente a metà racconto le ho lasciato il testimone, proprio come si fa nelle staffette in ambito sportivo. E quindi poi la fine invece l'ha scritta lei. Chiaramente avevamo un po' concordato la storia, ovvio. Però alla fine ognuno ci ha messo un po' del suo, sia a livello di stile, di proprio immaginario d'autrice, ecco.
Sì, è vero. Quello che a me è piaciuto molto di questa nostra decisione è stata il trovarsi a metà strada per quanto riguarda la scrittura, però la cosa bella era che tra me e Francesca comunque già dall'inizio c'era un'idea molto chiara più o meno sull'ambiente che volevamo creare, diciamo sull'armonia, la melodia che proprio c'era di tutto fondo il nostro racconto. Visto che Riccardo ci aveva dato una traccia che fondamentalmente era la fine dell'estate, abbiamo cercato di ragionare molto su cosa suggerisse in noi questa fine dell'estate, un po' su quella, su quel tono romantico, un po' malinconico. Quindi diciamo che abbiamo dato prima uno scheletro della storia, che tipo di personaggi immaginavamo, e poi da, appunto, dove ha finito lei ho cominciato io, ed è stato molto, molto bello, anche perché per me era la prima volta. Io ho sempre scritto, diciamo, in solitaria, molto una voce singola e divisa rispetto da tutte le altre, quindi anche per me è stata una grande scommessa, perché comunque è difficile far armonizzare due voci e cercare comunque di avere un testo che alla fine risulti omogeneo. Quindi su questa cosa secondo me ci siamo riuscite, o perlomeno io ho fatto questo esperimento con i miei amici. Ho detto: secondo te dove finisce una e dove inizia l'altra? E nessuno mi ha saputo rispondere, quindi secondo me ci siamo riuscite nell'intento.
Esatto, io mi volevo collegare proprio a questo, perché secondo me già è difficile scrivere un racconto da solo, figuriamoci in due. Io non so voi quanto vi conoscete bene, quanto è stato difficile per voi conciliare magari il tipo di scrittura di una piuttosto che di un'altra, collegarvi insieme, quanto ci avete messo magari a trovare una quadra, ecco, in generale. Parlatemi un po' del vostro rapporto in questo libro.
Sì, la cosa particolare è che in realtà io e lei non ci conosciamo tanto, perché
no,
di persona non ci siamo mai neanche viste. Diciamo che è stata creata questa coppia apposta per la raccolta, quindi è stata doppiamente una sfida. Però penso, appunto, come diceva Martina, che sia stata una sfida vinta. Poi su questa storia del racconto a staffetta, anche io in effetti avevo sempre scritto da sola, perlomeno per quanto riguarda la narrativa. Invece per quanto riguarda articoli di giornale, mi era capitato lì invece di scriverli a quattro, volte anche a sei mani, però lì è un po' diverso in effetti. E diciamo che io ero super incuriosita da questa storia del racconto a staffetta, perché alcuni anni fa io ho letto un romanzo a staffetta che era uscito sulla lettura, l'inserto del Corriere della Sera. Lì addirittura era un romanzo, ci avevano partecipato, mi sembra di ricordare, 8 scrittori diversi, quindi era una cosa monumentale. E un pochino comunque diciamo che le varie cifre stilistiche si riconoscevano, quindi diciamo che anche io mi sono approcciata a questo lavoro pensando: sì, tentiamo di armonizzarlo nei limiti del possibile, se poi però dovesse fare capolino qualcosa un po' della mia cifra stilistica o di quella di Martina, secondo me non disturba, perché alla fine è proprio il bello di scrivere una cosa a quattro mani, altrimenti chiaramente la si scrive da soli.
No, esatto.
Sì, è vero.
No, sono d'accordo.
Io mi ricordo molto quello che dice Fra da questo punto di vista, perché secondo me Riccardo ha avuto, diciamo, l'abilità di creare delle coppie che comunque funzionavano bene. Non so su che criterio, su che base, insomma, però ci è riuscito. Nonostante, appunto, io e Francesca comunque abbiamo anche background diversi e ci abbiamo messo anche comunque poco, in realtà, se ci pensi, no, Fra, a organizzare tutto. Anche perché la consegna, questo è un piccolo aneddoto dietro le quinte, la consegna del racconto era il 15 luglio, se non ricordo male, e mi sono laureata il giorno prima. Quindi praticamente anche per me era tutto un di corsa così, e anche su questo abbiamo avuto comunque tempistiche molto stringenti, però secondo me hanno portato, insomma, fortuna, perché a me piace molto come è venuto il lavoro.
Anche a me piace molto, sono soddisfatta.
Io ho letto l'introduzione ed è molto molto carina, soprattutto la parte, insomma, in cui non voglio spoilerare troppo, ovviamente, mi fa, diciamo, mi colpisce la parte del, appunto, di come il bambino e la persona, appunto, che guarda il bambino, che comunque in poche righe si riesce a capire la distanza, diciamo, e come entrambi vedono questa vita, diciamo, sulla spiaggia alla fine dell'estate, no? Il pallone giallo, l'ultimo giorno di vacanze. Il bambino non sa che è l'ultimo giorno di vacanze, però, e quindi ne è incosciente, si diverte lo stesso, mentre la persona un po' più adulta, diciamo, dà quasi l'aria di essere triste, no? Perché sa che dovrà ritornare a una vita un po' più statica, ecco, meno divertente.
Sì, esatto. E poi in effetti diciamo che la nostalgia secondo me è un sentimento che poi si sviluppa di più da adulti, penso, perché da bambini in effetti, come dicevi tu, è l'ultimo giorno di vacanze, però questo bambino non lo sa, o comunque non gli interessa fino in fondo, si gode il momento. Forse siamo un po' più noi adulti che iniziamo già a provare nostalgia a volte.
Sono d'accordo.
In anticipo, quindi poi ci roviniamo anche dei momenti che potremmo goderci.
No, sono d'accordo.
E infatti la, appunto, l'idea secondo me di Riccardo era già molto affine, non so se parlo anche per te Fra, però penso di sì, era già molto affine comunque a un tipo di scrittura che secondo me poteva portare insomma ad un tono molto morbido, molto romantico della faccenda, perché comunque se mi dici fine dell'estate e bambini, a me vengono sicuramente immagini in mente molto chiare da questo punto di vista, no? Mi viene in mente appunto un amore estivo, un po' fugace, un po' luminoso, no? Quelle storie, alle storie italiane fondamentalmente, che è una, sì, un po' anche un topos letterario, se vogliamo, dei film, insomma, di tutto quello che riguarda la nostra storia, cioè perché storia italiana è sempre un po' romantica, se ci pensate, no?
Sì,
sì, certo, poi questo tema poi della fine dell'estate secondo me si prestava particolarmente proprio a questo romanticismo, un po' anche
sì,
volendo
sì,
citare... una poetessa italiana che non è neanche mancata da tanti mesi, che è Patrizia Cavalli, che scriveva che a lei ciò che la rovina sono le due sentinelle dell'estate, maggio e settembre, ovvero la promessa e la nostalgia. E in effetti qui, vabbè, fine dell'estate è ambientato a fine agosto il nostro racconto, però alla fine... a pensarci anche i primi di settembre sono ancora fine dell'estate ed è un periodo molto nostalgico, molto romantico, quindi sono d'accordo con te.
La spiaggia di Guardia Rovente era piena di gente.
Ci siamo appena ascoltati Guardia 82 di Bruno Risas, che non è una canzone che abbiamo messo a caso, perché Francesca mi ha parlato di questa canzone e di un'altra che poi ascolteremo dopo. Perché mi ha detto, e in realtà è la domanda che poi vi volevo fare, che le canzoni hanno avuto un ruolo importante nel vostro, nella scrittura del vostro racconto. Se sì, cioè nel senso sì, perché sì, ce ne volete parlare un po', e oltre appunto a Guardia 82 e a Marmellata 25, se ce ne sono state altre che vi hanno ispirato, insomma, o aiutato?
Allora, diciamo che Guardia 82 è stata proprio quella che per quanto mi riguarda ha dato il là, perché come dicevamo dovevamo seguire una traccia già data e io non appena ho sentito fine dell'estate, poi tra l'altro dovevamo per forza nei nostri racconti inserire la figura di un bambino, io non appena ho letto questi due elementi ho pensato immediatamente a Guardia 82, che in effetti proprio anche per la storia che racconta si presta. E un pochino, diciamo, ho tratto ispirazione da quella canzone per Castelli di Sabbia, perché anche qui abbiamo dei protagonisti che si conoscono bambini, quindi giustamente finché sono piccoli alle palpitazioni dell'amore non pensano, giocano e basta, e poi crescendo appunto come canta Brunori 10 anni più tardi la vidi, e lì però sono passati 10 anni, quindi anche i sentimenti sono anche diversi.
Sì, infatti da questo punto di vista diciamo la staffetta non è stata solo della scrittura, ma è stata anche in qualche modo appunto musicale, perché i primissimi giorni quando eravamo proprio lì a cercare di capire un po' le coordinate del nostro racconto, Francesca appunto mi dice: sai, a me appena è stato detto fine dell'estate, bambini, mi è venuto in mente Guardia 82, e poi iniziavamo insomma a un po' a macchinare, no, sulla canzone. Io sono una grandissima fan di Cesare Cremonini e ovviamente a me si mi dice Malinconia, insomma un amore un po' finito che però lascia quell'amaro, no, di fondo, mi è venuto in mente Marmellata 25, che se vogliamo secondo me è un testo un po' speculare a quello di Brunori, perché comunque c'è sempre appunto quel tono nostalgico, no? Quella malinconia di fondo che a me non lo so, mi comunica anche qualcosa sulla fine dell'estate. E praticamente abbiamo cercato di dare ad entrambe un tono narrativo, che è una cosa stranissima, perché poi effettivamente appunto leggendo di nuovo il racconto era come se le due canzoni stesse fossero protagoniste, cioè insieme a Giulio e Bianca. Non so se Franchi tu hai avuto questa impressione, però io sì, per esempio. Ed è stata secondo me una cosa bellissima, perché abbiamo dato proprio spessore fondamentalmente a due testi musicali, il che è veramente una chicca secondo me.
No, sono d'accordo.
diciamo che allora in realtà Guardia 82 non viene citata in nessun punto del testo, cioè più una suggestione nostra che abbiamo avuto.
Sì.
Questo forse magari chi conosce la canzone, magari leggendo il testo poi può venirgli in mente. Mentre Marmellata 25 ha proprio un ruolo centrale nella storia che adesso non voglio spoilerare. Diciamo che poi mi è anche tornata comoda come canzone, un po' per il tema che appunto, come diceva Martina, anche un po' speculare a quello di Guardia 82. E poi a me in generale, quando scrivo, piace a volte anziché dare dei riferimenti temporali proprio dando delle date, a me piace a volte citare degli eventi, oppure in questo caso una canzone, un qualcosa che ti faccia capire in che anno siamo, in che periodo siamo, però non te lo dico esplicitamente, quindi deve essere il lettore poi un po' a ricostruirlo, ecco, a me piace così.
Capisco.
Sì, lasciamo tutto un po' più sul, appunto, sul vago e l'indefinito, come direbbe il buon Leopardi.
Esatto. Senti, tu hai detto non fai spoiler perché la parte bella è appunto l'evento. Ti faccio quindi l'ultima domanda appunto sull'evento che si svolgerà a Milano al Mag La Pusterla in via De Amicis 22. Mi volete raccontare brevemente come sarà strutturato questo evento, che sarà il 18 settembre appunto alle 5, come prenotarsi, come insomma come avere più informazioni?
Sì, appunto Mag La Pusterla è un bar pub, hanno entrambe queste anime, tra l'altro è un locale veramente molto molto carino e in realtà non serve prenotarsi, l'evento sarà questa domenica alle 5 del pomeriggio, quindi basta presentarsi lì un po' prima e sedersi, ordinare un aperitivo e godersi la presentazione.
Appunto.
Esatto, io e Martina vogliamo impostarla proprio come una chiacchierata, un po' come adesso stiamo facendo, ci piace questa impostazione.
No, sì, perché è anche un modo per viverla un po' più leggera, ecco, e non...
Sì, assolutamente.
Uno lo fa perché ha piacere di parlare di quella cosa, esatto, e non deve essere una cosa forzata.
Sì, sì. Anche perché per me è la prima volta, quindi inizio un po' a sentire l'ansietta che sale, eh. Venite a farci compagnia,
a distendere un po' i nervi.
Assolutamente, no, noi...
Sarà bellissimo di sicuro.
Esatto, noi saremo lì, non vediamo l'ora, appunto. Io vi ringrazio in realtà per il tempo che ci avete dedicato per questo progetto interessantissimo, secondo me.
Grazie a voi anzi per averci dato questo spazio.
E appunto, avendo parlato di canzoni importanti, noi ci siamo già ascoltati Guardia 82, quindi come non possiamo ascoltarci Marmellata 25. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Poliradio e ci sentiamo alla prossima intervista. Ciao!
Ci sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente. Feels.